occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Sono le 8 e 3 minuti del mattino, eccoci qua ancora una volta, ascoltatori, benvenuti, bentornati, nuova puntata del mercoledì, qui con il demone del tardi e dunque, la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile il referendum sull'eutanasia e con esso ha dichiarato inammissibile la laicità dello Stato per decidere della propria vita, citofonare Vaticano, in alternativa telefonare a Giorgia o Repasti. Ricordatevi invece di non chiamare mai il medico, perché il campo è quello dei diritti autodeterminati dai vescovi. Ed eccoci qua, la scelta della consulta, fine vita mai, il titolo della Stampa, vite sospese è il titolo che invece fa il Manifesto, non tutela la vita, soprattutto delle persone più deboli, la consulta boccia il referendum sull'eutanasia sottoscritto da 1.200.000 persone sposando la tesi dei pro-life che rivolgono ora un alto là al Parlamento. Salvini non esulta, Giorgia invece sì, Salvini non esulta perché teme il quorum sugli altri quesiti, visto che ne è proponente eutanasia, la Corte dice no, questo è il titolo di Repubblica, insomma i titoli si ripetono. A proposito di fine vita mai, voglio invece salutare il mio computer che questa mattina si è spento portandosi via anche tutta la puntata che avevo preparata, ma non ci preoccupiamo perché ce la faremo comunque in ogni caso, e quindi andiamo subito a leggere qualcosa a proposito della bocciatura del referendum. La Stampa per esempio ospita un commento firmato da Luigi Manconi, un commento intitolato "Adesso l'eutanasia sarà clandestina. Che cosa scrive Manconi? La sentenza della Corte Costituzionale per la vecchia e immarcescibile eterogenesi dei fini, certamente non voluta dai membri della Consulta, produrrà pressoché fatalmente l'effetto di incentivare l'eutanasia clandestina, quella assai diffusa nella zona grigia tra pietà umana e interessi inconfessabili tra atteggiamento compassionevole e abbandono terapeutico, perché questa è la realtà molto spesso taciuta o rimossa. L'eutanasia viene praticata con notevole frequenza nell'oscurità delle corsie degli ospedali, nella riservatezza delle camere da letto, nel clima equivoco e complice delle residenze per anziani, e può manifestarsi nel gesto doloroso di un uomo pur dotato di risorse e privilegi come Mario Monicelli, che si lascia cadere da una finestra del quinto piano di una clinica romana, o nell'atto notturno di chi priva del sostegno vitale un ammalato terminale. E invece l'eventuale esito positivo del referendum avrebbe potuto sortire l'effetto di indurre infine a legiferare, a normare cioè la materia del fine vita, fissando limiti e vincoli, condizioni e deroghe. Oltretutto la pronuncia di inammissibilità offrirà un potente pretesto, quasi ne avesse bisogno, a un ceto politico pusillanime per rinviare, differire e procrastinare. Il risultato è la conferma di un vuoto legislativo nel quale si riprodurranno illegalità e sofferenza, insensata ostinazione terapeutica e crudele prolungamento artificiale di vite ormai svuotate di significato e di dignità. Va detto inoltre, continua Manconi, che la Corte Costituzionale nel mentre è chiamata a formulare un giudizio sull'ammissibilità del referendum sembra entrare pienamente nel merito dello stesso, come si deduce dalla lettura del suo comunicato. Vi si afferma infatti che in caso di abrogazione anche parziale dell'articolo 579 del codice penale non sarebbe preservata la tutela minima costituzionalmente necessaria della vita umana in generale, con particolare riferimento alle persone deboli e vulnerabili. Questo è l'argomento che riprende anche Marco Perduca, che abbiamo sentito in diretta ieri sera a commento immediato dalla decisione della Corte qui ai nostri microfoni. Marco Perduca, che oggi scrive in prima pagina sul Manifesto: giudizio di merito, non di ammissibilità, ma andremo avanti. Intanto prosegue Manconi: qui si possono sollevare due dubbi. Il primo è che, seppure così fosse, quello sarebbe eventualmente la conseguenza di un referendum che ottenesse la maggioranza dei consensi, ma la Corte è chiamata a valutare se siano state rispettate le condizioni che rendono il referendum ammissibile, e non a sindacare presunti vizi di incostituzionalità della futura normativa di risulta. L'articolo 75 indica tre soli motivi espliciti di esclusione che qui non ricorrono in alcun modo. E poi il secondo, ancora più robusto dubbio, è il quesito, dice Manconi, e l'eventuale sua approvazione non avrebbero in alcun modo cancellato e nemmeno intaccato o incrinato quel comma 3 dello stesso articolo 579 del codice penale, che considera comunque omicidio quello attuato nei confronti del consenziente, che sia persona minore degli anni 18, inferma di mente, o che si trova in condizioni di deficienza psichica per un'altra infermità o per l'abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti, qui c'è la citazione dell'articolo, o ancora l'omicidio di persona il cui consenso sia stato estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero carpito con inganno. Come si vede, anche nel caso di vittoria del sì, quelle persone deboli e vulnerabili di cui parla il comunicato della Consulta sarebbero state tutelate e sottratte a una fine non voluta, mentre dopo la sentenza della Corte non siamo affatto sicuri che nel perpetuarsi di una colpevole carenza legislativa e nell'impossibilità di ricorrere al voto popolare, quelle stesse persone fragili saranno d'ora in poi maggiormente protette. Così Luigi Manconi nel commento di prima pagina. La Stampa intervista anche Beppino Englaro, che a Maria Berlinguer, con cui ha conversato, specifica fin da subito che il caso di Eluana, sua figlia costretta a vivere per 17 anni in uno stato vegetativo contro la sua manifesta volontà, era un'altra storia, diversa. E allora spiega che cosa intende: la nostra è stata una battaglia per vedere riconosciuto il principio di ogni persona all'autodeterminazione, fino alla sentenza della Cassazione del 16 ottobre 2007, che ha stabilito come l'autodeterminazione terapeutica non possa avere un limite anche se ne consegue la morte. Nella vicenda di Eluana tutti hanno sempre tirato in causa l'eutanasia, hanno fatto quella confusione ad ogni livello, non solo quelli che urlavano parlavano in Parlamento, ma anche i magistrati. Per arrivare alla Cassazione ho impiegato 15 anni, 11 mesi, cioè 5.570 giorni, perché un cittadino non ha accesso diretto alla Corte Costituzionale. E poi dice Peppino Englaro cosa ne pensa, nello specifico del suicidio assistito, è un tema che va affrontato, dice vanno date delle risposte, ammiro l'associazione Coscioni, Marco Cappato, i radicali che hanno portato avanti questa battaglia. La civilissima Olanda, ricorda, aveva riconosciuto l'eutanasia già nel 2002, il Parlamento deve rispondere perché l'opinione pubblica è favorevole, vuole una risposta, l'evoluzione culturale del paese lo richiede, ma se penso a quanto ci siamo dovuti spendere per vedere riconosciuto un diritto che già c'era, capisco la difficoltà nel vedere riconosciuto un diritto totalmente nuovo. Se sono capace di intendere e volere, posso dire no alle terapie oggi come nel 92, diverso, e chiedere aiutami a morire. Leonardo Sciascia, in Una vita semplice, scriveva che non è la speranza l'ultima a morire, ma il morire l'ultima speranza, un diritto che deve avanzare con una legge. Così Peppino Englaro, mentre la politica nel frattempo torna a dire adesso tocca a noi. Buona fortuna, visto che siamo di fronte a un Parlamento che, nonostante, come dire, restituisca da tempo segnali di vita, continua ad auto perpetuarsi e quindi in totale controtendenza e controsenso rispetto al tema della eutanasia. Ovviamente di questo tema poi si discuterà molto nel corso della giornata di oggi qui sulle nostre frequenze. Noi nel frattempo andiamo avanti, lasciamo la dittatura mortuaria, chiamiamola così, visto che in questo paese si parla tanto di diritti negati e di dittatura sanitaria. Allora magari, se dobbiamo scendere in piazza per i diritti negati, facciamolo per la dittatura mortuaria, per dire no, come dire, all'ingerenza vescovile rispetto al nostro diritto di scegliere. Intanto andiamo, ci spostiamo sulla guerra la guerra annunciata e adesso forse stoppata in Ucraina. Il titolo, secondo me, più interessante, quello che oggi fa il Giorno, perché il Giorno titola ritirata o sceneggiata, che poi è la stessa dicotomia, svolta o finta, che troviamo anche sulle colonne del Corriere della Sera, perché in tutta questa vicenda si comincia a non comprendere benissimo il confine esistente tra realtà e rappresentazione. Sembra quasi di stare dalle parti del teatro kabuki, del bullismo in favore di telecamera, più che una guerra, una grande e una tragica pochade, o forse un grande flame. Ci li avete presente, no? I flame, come, quasi come se fossimo sui social network. Dacci oggi il nostro flame quotidiano. L'importante è avere un tema su cui belligerare. Funziona su Mahmoud e Blanco, su Rettore, Dito nella piaga. A proposito, hanno detto che hanno litigato davvero. Figuriamoci se non funziona, se dietro l'angolo si evoca addirittura l'ecatombe. E dunque, ecco, il flame ci si allarma, si prega, si discute, alle armi, via, paginate, paginate, e poi improvvisamente abbiamo scherzato. Niente guerra, tutto fermo, si faceva così per dire, non che, come dire, ci sia del rimpianto rispetto al fatto che non si sia andati avanti sul fronte bellico, tutt'altro, però, come dire, questa cosa la si poteva intuire, per esempio, già ieri, da che cosa? Da una dichiarazione di Toti. Proprio lui, che cosa ha detto Toti? Toti ha detto: una guerra con la Russia non è auspicabile, perché la Russia ha sempre avuto buoni rapporti con la Liguria. Ecco, è probabilmente questo che ha fatto fermare l'escalation militare, la moral suasion di Coraggio Italia e l'esigenza globale di tutelare, continuare a mantenere saldi e forti i rapporti tra la Russia e la Liguria. Intanto resta il tema, sì, ok, ma in tutto questo Putin forse voleva prendersi l'Ucraina. Ecco, io comincio a pensare che Putin avesse voglia e bisogno di prendersi l'Ucraina perché gli serviva uno spazio grande per metterci tutti quei tavoloni, li avete visti, no? Quello con Macron, quell'altro con Lavrov, sono talmente grandi che non, probabilmente non sa nemmeno più dove metterli, aveva bisogno dell'Ucraina per poterli collocare. E oggi si è aperto un grande dibattito che riecheggia anche sui giornali, un dibattito internazionale, ovvero da dove arrivano i tavoli di Putin. E ci sono gli italiani che dicono li abbiamo fatti noi, è made in Italy puro, ci sono i francesi che dicono no, li abbiamo fatti noi, a noi piace credere che, come dire, siano un prodotto doc dell'artigianato italiano, magari del mercatone dell'arredamento di Fizzonasco. A proposito di armi, forse tutto si è fermato perché all'orizzonte si annunciava una nuova arma veramente devastante, più temibile dell'atomica, un'arma messa in campo dal governo neozelandese che, per disperdere i manifestanti Novax l'altro giorno, che cosa ha usato? Ha usato la Macarena, li hanno dispersi a colpi di Macarena ed hanno avuto successo. È praticamente come dire l'applicazione di quello che gli americani facevano a Guantanamo quando devastavano la psiche dei detenuti a colpi di heavy metal. Ma torniamo per un attimo ai Flame, dopo leggeremo naturalmente delle ultime sulla guerra in Ucraina. Dicevo, torniamo per un attimo al tema dei Flame, perché il Flame politico di questi giorni, ieri si sono dedicati soprattutto agli stabilimenti balneari, e di questo molto si scrive sui giornali, ma il Flame più significativo è stato quello sul super bonus. Ce l'avete presente, no? Mario Draghi pochi giorni fa ha parlato di un sistema senza controlli, di frodi miliardari, e di più lui e il ministro Franco hanno addirittura evocato una truffa tra le più grandi che la Repubblica abbia mai visto. E siccome sono i giorni in cui si celebra il trentennale di Tangentopoli e anche oggi se ne scrive sui giornali, via con i paragoni tra i volumi delle truffe perpetrate con il super bonus e quelli dell'epoca di Tangentopoli. Sta di fatto che si è scatenata immediatamente la bagarre, sceso in campo immediatamente Matteo Renzi, che ha attaccato il governo Conte colpevole di aver scritto malissimo le leggi che hanno permesso le frodi. Subito a Renzi, chi ha risposto naturalmente Calenda, che ha detto sono leggi scritte e approvate dal governo in cui Matteo Renzi e Italia Viva erano parte, io non c'entro e se non c'ero dormivo. Questo, caro Matteo, non funziona. E quindi lì a sgomitare ancora una volta nella piccineria del centro. Ma però si è accodato anche Giorgetti, che ha detto stiamo drogando un settore in cui l'offerta di imprese e mano opera è limitata, stiamo facendo salire i prezzi e contribuiamo all'inflazione, addirittura contributori di inflazione. Giorgetti della Lega, e chi gli ha risposto immediatamente? Salvini della Lega, che mentre diceva e ribadiva il no alla droga, la cannabis, ribadiva invece il sì alla droga del settore edilizio. Per usare il conio di Giorgetti, il super bonus, ha detto subito Salvini, è fondamentale per l'edilizia, temendo forse che i suoi elettori bergamaschi, molti dei quali muratori, lo inseguissero con la cazzuola nel caso avesse detto il contrario. Curioso che Salvini, che come è noto detesta il Conte 2, si trovi in questo caso a sostenere uno dei provvedimenti simbolo proprio del Conte 2. E allora, per riequilibrare le cose, ecco che Salvini ne ha approfittato contestualmente per tornare all'attacco di un altro cavallo di battaglia dei 5 Stelle, cioè il reddito di cittadinanza, che nella speciale classifica dovrebbe stare più o meno al secondo posto delle grandi frodi della storia repubblicana. Ricorderete che anche lì era stato montato tutto un pandemonio e un genere giornalistico, uno strumento di truffa, lo ha definito Salvini ancora una volta, di truffa, furto, ruberie, concorrenza sleale, disincentivi, diseducazione al lavoro. Perfetto sì, ma chi l'aveva votato il reddito di cittadinanza nel governo Conte 1? Proprio Salvini, Savà, Sandir. Però, tornando al punto, mentre Draghi e Franco andavano all'attacco, così come avevano già fatto del super bonus, rispondevano naturalmente i 5 Stelle, perché il super bonus è un cavallo di battaglia dei 5 Stelle. E come hanno risposto? Hanno risposto con i dati, perché sono state pubblicate nel frattempo le tabelle che distribuivano le percentuali in termine di frode. E nei diversi ambiti di bonus legato all'edilizia. E che cosa veniva fuori da quelle tabelle? Che il super bonus era il fanalino di coda, cioè le frodi erano solo percentualmente del 3% nell'ambito del super bonus, salendo in classifica 8% nell'ambito del sisma bonus, 9% nell'ambito del bonus locazioni botteghe, 34% nell'ambito dell'eco bonus, ma a fare la parte del leone e a vincere la speciale classifica è il bonus facciate. Il 46% delle famose frodi stavano e stanno nel bonus facciate, quindi riassumendo avrebbe ragione il Movimento 5 Stelle: la maggior parte delle frodi non riguarda il super bonus, bensì il bonus facciate. Oh, perfetto, già, ma chi ha introdotto il bonus facciate? Accidenti, il governo Conte 2, lo stesso bonus facciate che Draghi e Franco volevano eliminare, ma sul quale i 5 Stelle e i PD hanno invece detto no. Insomma, tutto questo ci restituisce in modo straordinariamente plastico il tutti contro tutti, un po' a caso, secondo le conseguenze del momento, di tutti quelli che stanno nella stessa maggioranza. Peraltro, poi, come dire, sarebbe anche interessante mettere le cose in cornice. Stiamo parlando di una frode da 4 miliardi di euro. Vuol dire tanta roba. La domanda è: colpa del bonus in sé o del fatto che l'occasione fa l'uomo ladro e che siamo sempre stati un popolo di ladri, poeti e navigatori? Tanta roba sì, 4 miliardi, ma forse è il caso, come dire, di fare dei confronti, per esempio col costo della corruzione in Italia, che è di 237 miliardi, del volume d'affari delle mafie, che è di 220 miliardi, dell'evasione fiscale, che è di 110 miliardi. Però quella del super bonus è la più grande truffa della storia repubblicana. Giusto per chiudere con un altro elemento di riferimento, in Italia per la riqualificazione delle scuole il contributo dello Stato è del 65%, per le villette e condomini è invece del 110%, però intanto restano i grandi campioni di questa specifica truffa. Anche qui sono stati raccontati alcuni casi esemplari, per esempio G.C.M. 37 anni, ospite di una comunità per tossicodipendenti, non ha lavoro, non ha beni intestati, non ha mai presentato la dichiarazione dei redditi, ma nel 2021 ha aperto una partita IVA come procacciatore d'affari e ha tentato di cedere a un intermediario finanziario 400.000 euro di crediti fittizi, poi venduti a una società di costruzioni. Visto, ragazzi, che forse vale la pena aprire la partita IVA, mica quella sola che tutti quanti vi vogliono raccontare. O poi per esempio un consorzio di 21 imprese che ha un solo dipendente e che ha fatto un annuncio su Facebook. Cosa diceva l'annuncio? Offresti prezzi vantaggiosi, procedure semplificate per ristrutturare palazzi e villini. Risultato: una truffa da 100 milioni. Ma il campione assoluto della categoria viene raccontato oggi sulle colonne di Repubblica. L'uomo da 1 miliardo di bonus, e c'è anche la foto dell'uomo da 1 miliardo di bonus con un cappello da cowboy, manco fosse JR. Raccontano Giuliano Foschini e Fabio Tonacci: in una delle inchieste sui pirati dei bonus edilizi si è letto di un indagato che al telefono così sintetizzava la situazione: la verità è che in queste cose non ne capisce un cazzo nessuno. Si sbagliava, il giudizio era troppo severo, perché almeno uno in Italia di quel sistema ha capito tutto. Si chiama Maurizio De Martino, è un imprenditore di San Severo in provincia di Foggia ed è il nostro mister miliardo, l'uomo a cui i bonus nati per rilanciare l'economia del paese hanno cambiato la vita. Le aziende edili di De Martino, secondo quanto ricostruito dalle procure di Roma e di Foggia, pur avendo bilanci irrisori, 3 dipendenti e proprietà che valgono qualche milione di euro, nel giro di un anno ha messo nel proprio cassetto fiscale qualcosa come 1 miliardo di euro, crediti di imposta per presunte ristrutturazioni da effettuare utilizzando soprattutto il bonus facciate. Di questo miliardo, circa 250 milioni sono stati già incassati dalle ditte di De Martino, mentre gli altri sono bloccati. Sotto Natale, infatti, è arrivata la Guardia di Finanza a sequestrare tutto quanto. De Martino è indagato con altre 4 persone per emissioni di fatture false e cessione di crediti farlocchi. Il 13 dicembre scorso l'Agenzia delle Entrate segnala ai finanzieri gravi indizi sulla commissione di reati. È un caso particolare, quello della Mama International, azienda di di costruzioni con sede appunto a San Severo, provincia di Foggia, nata nel 2002. Stando ai bilanci non si tratta esattamente di un colosso del settore. Nel 2020 i ricavi sono di 11.454 euro, nel 2019 di 18.560. eppure la mama negli ultimi 2 anni fa il boom, all'improvviso riesce ad avviare lavori edilizi per poco meno di 1 miliardo di euro, collaborando con aziende in tutta Italia, con una in particolare, la Sviluppo Immobiliare Vallée, sede legale a Saint-Christophe ad Aosta, e a questa emette fatture per 594 milioni di euro. La Immobiliare Vallée viene costituita nell'aprile del 2019 ad Aosta, ma ha 2 unità a San Severo e a Roma, presso il medesimo indirizzo della sede legale di Mama International. Coincidenza difficile, visto che Mama e Vallée condividono anche la stessa compagine sociale. Il 50% del capitale appartiene proprio a Maurizio De Martino, il resto a Maria De Martino, il commercialista che trasmette le dichiarazioni fiscali è pure lo stesso. Le coincidenze continuano. Il presupposto per ogni bonus fiscale sono le fatture, che in questo caso le due società tra il novembre 2020 e il novembre 2021 emettono tra di loro. I fabbricati nella disponibilità di De Martino poi non paiono idonei per le ristrutturazioni che quei crediti d'imposta milionari sottendono. Mama ha 1.152 immobili, scrivono gli inquirenti, ma per l'87% sono stalle e autorimesse con rendita catastale media di 50 euro. Vallée invece non possiede immobili, ha 85 contratti di locazione, ma si tratta di negozi e cantine tra Foggia e San Severo con canoni irrisori. Trattasi dunque di colossale truffa, sostengono i giudici e il procuratore di Foggia, molto perspicace evidentemente. Eppure Mister Miliardo grida al complotto, produce foto dei cantieri fermi dopo il sequestro e dice: è l'ennesimo colpo dato a una buona legge, vergogna. Insomma, ci siamo un po' soffermati su un tema che ha attraversato il dibattito della settimana, un tema su cui oggi torna anche Alessandro Robecchi nella sua rubrica sul Fatto Quotidiano, allargando lo sguardo. La questione sostanziale, scrive Robecchi, la vera questione politica trascende il singolo bonus, e che da qualche anno, complice la pandemia e le falle da tappare in emergenza, la politica economica e la politica sociale sono diventate una mappa da gestire e governare a colpi di bonus. A fare l'elenco non ci si crede, e non parlo solo di quelli a sostegno delle categorie in crisi per il Covid. Bene l'intervento dello Stato come pianificatore e regolatore economico, non è niente male, non sarò certo io a lamentarmi. In più strappa sempre un ghigno amaro vedere tutti i liberisti che allungano le mani verso i sostegni pubblici. I rischi del sistema sono però evidenti. In campo economico la scelta di quali settori favorire a colpi di bonus e quali no è una valutazione politica, lo si vede oggi a proposito dell'edilizia, ma anche all'apparire del bonus terme. Le norme, le strettoie, le regole, insomma la curvatura di ogni bonus sarà oggetto di trattative, interessi, pressioni. Dall'altro lato, ancora più grave, c'è che la logica del bonus contagia la sfera del welfare, e c'è il timore che alimentando questa logica si arriverà ad avere più bonus da rifinanziare, rinnovare, rivotare, quindi sottoposti ai venti mutevoli della politica, più bonus che diritti fissi e conclamati uguali per tutti. Questo è il tema, secondo Alessandro Robecchi, oggi nella sua rubrica Piovono Pietre sul Fatto Quotidiano. A proposito di diritti e di occasioni dei ricchi, c'è anche quella del principe Andrea che ha deciso di pagare e non poco la sua accusatrice per chiudere la causa per molestie. Dopo torneremo anche su questo tema nella seconda parte della trasmissione, in cui abbiamo ancora tantissime cose di cui occuparci. Innanzitutto la domanda fatale di cui sopra, che riguarda la guerra in Ucraina, ritirata o sceneggiata, mossa finta oppure reale. C'è il uno dei punti di ricaduta che riguarda ovviamente la ricerca dell'approvvigionamento del gas, che resta un tema primario in Europa, con le bollette e i prezzi che continuano ad andare alle stelle. C'è il tema del Green Pass e della sua fine, in questo caso potrebbe non essere fine vita mai, come sulla eutanasia, che riappare sulle prime pagine dei quotidiani. Il Corriere della Sera ospita un intervento per esempio di Susanna Tamaro. Insomma, ci sono altre cose, ma c'è soprattutto la Sara Milanese, lo dico un po' alla milanese per l'appunto, con l'articolo l'articolo davanti che sta già aspettando di darvi le notizie delle 8.30. Noi torniamo tra poco con la seconda parte del Demone del Tardi.
Good morning. Good morning. Good morning. Good morning.
Le 8, le 8 e 36 minuti, i sottopancia in questo momento, i sottopancia delle trasmissioni televisive di informazione dicono che c'è stato un terremoto del 6.1 al largo di Madeira, naturalmente l'Oceano Atlantico Portogallo, ma è sottopancia principale, dice Mosca, terminate le esercitazioni militari in Crimea. E allora torniamo al punto, ritirata o sceneggiata, titolo del giorno, mossa finta o reale, l'argomento che è ripreso dal Corriere della Sera. Intanto nella prima parte di trasmissione abbiamo già acquisito che il fatto che se tutto si è fermato è grazie alla moral suasion di Coraggio Italia, come ha spiegato Toti, c'era prioritariamente l'esigenza di mantenere buoni e cordiali i rapporti tra Mosca e la Liguria. Ma intanto, mossa finta o reale, il sottile compromesso su cui si gioca la pace, scrive Paolo Valentino a pagina 3 del Corriere della Sera. Le grandi manovre russe sono iniziate, ma non quelle dell'invasione dell'Ucraina, destinata per fortuna a rimanere l'avatar di una guerra mediatica tra Mosca e Washington, bensì quelle di una parziale de-escalation militare e politica che Vladimir Putin si prepara ad orchestrare dopo aver raggiunto alcuni obiettivi importanti, sia pure scontando conseguenze non desiderate. È ancora presto per parlare di fine della crisi ucraina, che ormai da settimane tiene in sospeso la comunità internazionale, ma ci sono segnali significativi che il picco della più grave confrontazione est-ovest dai tempi della guerra fredda sia stato raggiunto e superato. Ieri il ministro della difesa russo ha fatto sapere che una parte delle truppe spiegate nelle regioni frontaliere dell'Ucraina ha iniziato a fare ritorno nelle basi dopo aver terminato le esercitazioni. L'agenzia Interfax ha precisato che anche i soldati schierati in Crimea hanno cominciato a far rientro nelle caserme. Le manovre tuttavia continuano nel resto delle zone di confine. L'annuncio si aggiunge alle indicazioni fornite lunedì da Sergei Shoigu, ministro della difesa, secondo il quale anche le simulazioni in Bielorussia stanno per concludersi. È stato il primo concreto segnale distensivo sul piano militare venuto da Mosca, in sintonia con il cambio di tono inaugurato lunedì dal ministro degli esteri Lavrov. In una messa in scena chiaramente preparata alla presenza di Putin, che osservava annuendo, Lavrov si era dichiarato favorevole a proseguire gli sforzi diplomatici per disinnescare la crisi. Ieri anche la Sfinge del Cremlino ha parlato dichiarandosi pronto al dialogo con l'Occidente. La prima reazione ucraina all'annuncio della fine delle manovre è stata scettica. Il ministro degli esteri ha detto che Kiev crederà alla de-escalation quando vedrà un ritiro vero e completo. Scettici sono anche gli americani, secondo cui la Russia rimane in ogni caso in grado di sferrare un'offensiva in qualunque momento. È scettico e il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg, secondo cui altre volte i russi hanno finto un ritiro, lasciando però in loco sistemi d'arma pesanti pronti a essere usati più tardi. Cosa sarà necessario allora perché le apparenti intenzioni distensive del Cremlino siano credibili e vengano prese sul serio? E ancora, in che modo è concretamente possibile uscire dalla crisi una volta smentito lo scenario dell'invasione? La soluzione dovrà necessariamente procedere sul doppio binario militare e diplomatico. Putin non vuole né può permettersi di tenere in piedi il costoso e pericoloso giocattolo che ha messo in campo, tanto più che gli è servito a ottenere una serie di risultati non trascurabili, ma per smontarlo progressivamente ha bisogno di poter vantare un bonus al tavolo della diplomazia. Certo, Putin non aveva calcolato la forte reazione americana e l'effetto di collante che i suoi giochi di guerra hanno avuto sulla NATO. Senza volerlo, Putin è diventato il secondo padre dell'alleanza, dice l'ex ministro degli esteri tedesco Joschka Fischer. Per questo ora deve trovare una via d'uscita che gli consenta di salvare la faccia. Il leader del Cremlino sa benissimo che le richieste formulate agli Stati Uniti, prima fra tutte quella di chiudere per sempre la porta della NATO donato all'Ucraina sono irricevibili, ma sa anche che non c'è alcuna base a cui ogni paese sovrano non c'è alcuna possibilità concreta, pardon, per Kiev di aderire all'alleanza nei prossimi 10 o 20 anni. In questa faglia di ambiguità che si può forgiare il compromesso, ciò è apparso chiaro nell'incontro tra il cancelliere tedesco Scholz e il presidente ucraino Zelensky, entrambi pronti a dire che il re è nudo, l'ingresso dell'Ucraina nella NATO non è all'ordine del giorno. Il problema è trovare il modo di affermarlo senza mettere in dubbio il principio cardine, cioè la politica delle porte aperte, in base a cui ogni paese sovrano ha diritto di chiedere l'adesione al patto atlantico. Si tratta insomma di dire un'ovvietà, ma dandole una qualche veste formale. Il negoziato diplomatico ruoterà intorno a questo esercizio verbale, che è anche sostanziale, più una serie di tavoli collaterali, ma non meno importanti, che sono quelli del disarmo e della sicurezza. Insomma, si tratta di azzeccare il miglior esercizio di retorica possibile. Apparentemente la situazione è questa, ma intanto, appunto, il tema è che cosa dare a Putin per un'uscita di scena onorevole. Putin, che però ha già vinto sul piano tattico, secondo Lucio Caracciolo, direttore di Limes, oggi intervistato sulle colonne della Stampa. Cosa guadagna Putin con l'apertura al dialogo? Gli viene chiesto e lui risponde: aspetterei a dare pagelle definitive, però possiamo dire che Putin è in netto vantaggio come vincitore tattico. Ha raggiunto l'obiettivo di tornare ad essere considerato un interlocutore con cui gli Stati Uniti devono trattare, e ha rimesso in pista un negoziato russo-americano per gli assetti strategici globali e l'architettura della sicurezza in Europa. Destabilizzando l'Ucraina si è garantito che questa non entrerà nella NATO, ha riaffermato il principio che la Russia è una grande potenza, con un sostanziale colpo di Stato in Kazakistan, riportandolo sotto il suo controllo ed espandendo la sua influenza in Africa, ha riaperto tutte le partite della sicurezza globale. Resta però ancora qualcosa da dare a Putin. Gli si potrebbe mandare un bel vaso di sottaceti di cui è particolarmente ghiotto, magari una foto autografata di Schwarzenegger che gli dice: ti ho sempre ammirato tantissimo, vorrei avere i tuoi pettorali, o forse qualcos'altro. Ma intanto, nel frattempo, nella sceneggiata e nella grande simulazione tattica del Flame, dall'altra parte c'è Biden, che non ne vuole sapere di allentare la pressione. Biden, che ha assunto una botta di Viagra geopolitico, che per lui è un po' come il Giro Vital, un po' di guerra lo fa tornare giovane, soprattutto va a sanare i molti acciacchi che la sua disastrosa presidenza gli ha portato dal punto di vista del consenso interno, e quindi togliere la pressione in questo momento è un po' un problema. E quindi scrive Giuseppe Sarcina, sempre sulle colonne del Corriere, che Biden insiste: non tolgo la pressione, un'invasione è ancora possibile. Joe Biden è pronto a negoziare un accordo scritto con la Russia, ma nello stesso tempo il presidente americano lancia forse il più duro avvertimento a Vladimir Putin: se attacca l'Ucraina pagherà un prezzo immenso, siamo pronti a tutto ciò che accadrà in quel paese, siamo pronti a reagire ad attacchi cibernetici contro gli Stati Uniti. Biden si è rivolto all'America e al mondo ieri pomeriggio. Tra le altre cose ha detto: i russi dicono di aver ritirato una parte delle truppe, ma non ci risulta che sia ancora avvenuto. Vediamo ancora 150.000 soldati circondare minacciosamente l'Ucraina, il pericolo di un'invasione imminente è sempre alto. Biden alterna caute aperture e drastici avvertimenti al Cremlino. Gli Stati Uniti non accetteranno alcuna intesa che precluda all'Ucraina la possibilità di aderire alla NATO, dice. Il presidente insiste sulla compattezza di un Occidente mai così unito e così galvanizzato, proprio nel giorno in cui il cancelliere tedesco Scholz spiega a Putin che l'ingresso dell'Ucraina nell'alleanza atlantica non è all'ordine del giorno. Ma l'obiettivo di Biden non è un altro: è il momento di riprendere l'iniziativa, togliendo ossigeno alla propaganda, ai tavoloni di Putin. In ogni caso, gli Stati Uniti si preparano a negoziare con il fucile dietro la porta. Continueremo a fornire assistenza militare all'Ucraina, anche se non manderemo soldati, difenderemo ogni centimetro del territorio protetto dalla NATO. Un Biden, appunto, con il coltello tra i denti, come se fosse la pillola dell'eterna giovinezza, e intanto Oggi si torna a scrivere da qualche parte, non mi ricordo nemmeno dove, anche di ipotesi di stati cuscinetti. Si potrebbe prendere un tavolo di Putin per fare da, è talmente grande che può fare da stato cuscinetto tra l'Ucraina e la Russia. Resta però, come dire, anche a fronte della de-escalation, il tema dell'approvvigionamento energetico di gas, soprattutto per l'Europa. Europa alla ricerca di gas, il pezzo firmato da Marco Bresolin che troviamo a pagina 9 sempre della Stampa. Con il deteriorarsi della crisi si rischia un calo del 10%, Bruxelles al lavoro per fornitori alternativi ai russi, colloqui per stock da Egitto, Qatar, Algeria e Giappone. Insomma, si sta cercando forniture di gas un po' ovunque, facilitati dal fatto che in questo momento per i produttori la richiesta genera prezzi favorevoli sul mercato europeo e che l'inserimento del gas nella tassonomia europea delinea scenari di contratti di lungo periodo. Intanto però, eccolo qua, il raddoppio delle bollette rispetto al 2021, la luce è rincarata del 131%, il gas del 94%, per un cliente domestico il costo di un kilowattora, tasse comprese, è passato da 20,06 euro a 46,03 centesimi, mentre il gas è passato da 70,66 a 137,32 centesimi per metro cubo. Le ragioni sono quelle note: l'aumento della domanda mondiale post pandemia, lo squilibrio domanda-offerta sul mercato del gas, che hanno fatto salire del 400% i prezzi all'ingrosso dell'energia elettrica e del 500% quelli del gas. Numeri da brivido che ieri hanno riacceso il pressing sul governo. Naturalmente riapparirà la battaglia di Salvini per le accise, ma ormai come dire, non è il solo a chiedere che vengano presi provvedimenti per abbassare per esempio il prezzo della benzina, perché volano i prezzi di benzina e diesel, mai così alti negli ultimi 10 anni. Siamo sempre sulle colonne della Stampa. Al centro dell'attenzione ci sono le quotazioni del petrolio, che con le tensioni di questi giorni tra Russia e Occidente si sono pericolosamente avvicinati alla soglia dei $100 al barile. Ieri, dopo l'allentamento dell'escalation nell'est Europa, il Brent europeo è ripiegato in area $93, ma la guardia rimane alta. Da mesi preoccupa anche l'andamento del gas naturale, che coinvolge anche gli altri settori dell'automazione. Per le famiglie, i rialzi del petrolio si sono già tradotti in una stangata. Il prezzo della benzina in modalità self è arrivato a 1837 euro al litro, il prezzo medio del diesel self è invece di 1712 euro al litro, ben più alti i valori del servito. Per la benzina il prezzo medio è a un soffio da quota 2 euro, mentre la media del diesel è salita a 1,851. Ieri Assoutenti ha denunciato il fatto che i listini dei carburanti segnano in questi giorni i livelli più alti degli ultimi 10 anni, e alla pompa i prezzi di benzina e gasolio tornano ai record registrati nel 2012. Il combinato bollette benzina avrà effetti enormi sul potere d'acquisto dei cittadini e rischia di determinare nel 2022 una forte contrazione dei consumi da parte delle famiglie. Lasciamo bollette, prezzi e rincari per guardare al futuro. Il futuro è fatto anche di PNRR, di investimenti rispetto a un paese nuovo e rigenerato, e anche, come dire, agli investimenti in ricerca. Quante volte, soprattutto durante il periodo della pandemia, si è detto bisogna fare un salto di qualità sul piano degli investimenti, della valorizzazione della ricerca scientifica. Bene, l'Italia ancora una volta non è un paese per ricercatori. Italia tra gli ultimi in Europa, notizie che ritroviamo sulla prima del manifesto. Un richiamo, andiamo a leggerla a pagina 8, la terza edizione della relazione sulla ricerca e l'innovazione in Italia dipinge un quadro piuttosto desolante. Non solo abbiamo meno ricercatori rispetto agli altri paesi europei, ma ne formiamo anche in numero nettamente inferiore, così il divario non si assottiglia. Però nei prossimi anni abbiamo un'occasione unica: in Europa nessuno avrà a disposizione per la ricerca così tanti soldi dell'Italia, grazie proprio al PNRR. Da come queste risorse verranno utilizzate dipenderà gran parte del destino industriale dell'Italia. La percentuale della popolazione italiana lavorativa che ha conseguito un titolo di dottore di ricerca in Italia è dello 0,5%, 1%, meno della metà della percentuale media dell'Unione Europea, che è dell'1,2. La scarsa attrattiva del dottorato si spiega in gran parte con un dislivello salariale. All'estero, chi ha un PhD guadagna in media 2.700 euro, circa 1.000 in più di un pari grado impiegato in Italia, e infatti una percentuale importante dei dottorandi italiani consegue il titolo fuori confine, sono circa 12.000, contando solo Austria, Svizzera, Francia, Regno Unito, Spagna e Stati Uniti, a fronte di circa 30.000 dottorandi in Italia. Oltre al gap con gli altri paesi, colpisce anche quello di genere tra uomini e donne detentori del titolo di dottore di ricerca. Tra uomini e donne le retribuzioni medie variano di 300 euro e nelle scienze mediche si arriva a 700 euro al mese. Anche all'estero c'è una differenza tra i sessi nelle retribuzioni di un dottorato, ma non supera i 200 euro. L'Italia contribuisce ai fondi europei di ricerca per il 12,5% del totale, ma riporta a casa solo l'8,7%, colpa di un numero inferiore di ricercatori, lo 0,6% della forza lavoro contro l'1% di Francia e Germania, ma anche di una scarsa capacità progettuale. Solo l'8,6% dei progetti proposti e coordinati dalle università e dagli enti di ricerca italiani viene finanziato in sede europea, mentre in Germania, Regno Unito e Francia la percentuale di approvazione sale al 14-15%. Non compensa l'investimento pubblico, fermo all'1% e ultimo tra i grandi paesi dell'OCSE, nemmeno l'industria, che delle competenze elevate non sa che farsene, scrive il manifesto. Su 100 dottori di ricerca solo 10 trovano una collocazione nell'industria e 8 nella libera professione, il resto rimane nel pubblico. E a questo punto, grazie al PNRR, nei prossimi 5 anni il governo proverà a rimediare. Ci sono 17 miliardi di euro sul piatto, che dire, buona fortuna. Questi intanto sono i dati che sono stati pubblicati ieri nella sede romana del Consiglio Nazionale delle Ricerche, alla presenza di governo, Confindustria e Banca Italia. Chi non è dottore di ricerca ma ha fatto comunque una bella carriera grazie allo status di figlio della regina Elisabetta è il principe Andrea, che oggi troviamo su quasi tutte le prime pagine dei giornali, perché ha messo mano al portafoglio e si è, come dire, autotutelato dal punto di vista giudiziario. Il principe Andrea paga per evitare il processo alla sua accusatrice 12 milioni di sterline. Il figlio di Elisabetta sfugge all'umiliante causa per violenza sessuale, maxi risarcimento alla vittima, scuse pubbliche. Massimo Gramellini nel caffè sulla prima del Corriere scrive della giustizia dei ricchi. Il principe Andrea, figlio della regina Elisabetta, non andrà a processo perché ha trovato un accordo economico con la donna che lo accusava di abusi sessuali e farà anche una generosa donazione a un ente che si occupa delle vittime di violenza. Evviva, lo scandalo è rientrato, la legge è stata rispettata e tutti sembrano soddisfatti, compresa l'augusta genitrice. I ricchi, scrive Gramellini, possono comprarsi tutto quello che vogliono, dalla libertà ai capricci. Jeff Bezos sta facendo smontare, lo ricorderete, ne abbiamo parlato l'altro giorno, un ponte storico in Olanda per consentire al suo yacht di passarci sotto. È sempre stato così e che adesso viene considerato assolutamente normale, e chi si ostina a stupirsene, non dico indignarsene, passa per invidioso, per moralista o per comunista, quando magari è soltanto un liberale che gradirebbe un minimo di equità in certi campi essenziali del vivere, come la sanità e la giustizia. Un PhD in discesa libera naturalmente è quello che va assegnato a Sofia Goggia, sulla cui impresa tornano oggi tutti i giornali in prima pagina. Goggia Argento Vivo, l'impresa più bella, in questo caso siamo sulla prima del Corriere della Sera, su cui troviamo anche un intervento di Susanna Tamaro, il rischio di finire prigionieri del Green Pass. E sì, perché intanto si è riaperto il dibattito molto vivo su alcuni giornali della della destra, lo ritroviamo nell'intervento della Tamaro anche sulle colonne del Corriere della Sera. Intanto le notizie: via il Green Pass, un mese per decidere, ma mancano 13 milioni di booster. Qua siamo a pagina 13 di Repubblica. I timori del governo per il crollo delle iniezioni, le scelte saranno prese in base a 3 indicatori: contagi, ricoveri, terze dosi, primi allenamenti per le attività all'aperto. Potrebbe tornare il tampone in hotel almeno fino all'estate, scrive Repubblica. Il certificato per lavorare, poi appunto i dati sulla frenata delle vaccinazioni: solo 7.000 al giorno. I vaccini ai più piccoli si sono già fermati. Sul tema ritorna anche il Corriere della Sera a pagina 12 e 13, perché sono stati pubblicati i dati degli over 50 sospesi nelle aziende perché non hanno il Green Pass, e la vaccinazione che da ieri è obbligatoria. Sono pochissimi quelli che sono stati sospesi, aumentano i certificati di malattia, i controlli nel primo giorno di obbligo del Super Green Pass. I dati dovrebbero essere riaggiornati nei prossimi giorni, quando come dire, non sarà più possibile prendere il permesso per malattia. Intanto il Corriere si sofferma anche su Raggi, Paragone e i senatori che non possono entrare in aula e nei locali pubblici, i politici no pass, e c'è pure uno spazio dedicato a Djokovic che rinuncia ai tornei dove si chiede il vaccino. Quindi Djokovic non giocherà né il Roland Garros e nemmeno Wimbledon. Ieri peraltro a Dinolfi si è paragonato a Djokovic: io e Djokovic siamo uguali, nessuno dei due si è piegato e si piegherà mai. Ma a questo punto siamo già nel campo della farsa del fine puntata, prima che il sipario cali definitivamente. Dicevo che oggi si parla molto di Tangentopoli nei 30 anni dell'anniversario dell'esplodere del più grande scandalo pubblico della storia del paese. Nuova Tangentopoli sui miliardi del PNRR, scrive il Fatto Quotidiano, con un inserto speciale su Mani Pulite. 30 anni dopo parlano Colombo e Davigo: chi allora non sapeva oggi sa e accetta con la corruzione come normalità e la restaurazione, dicono i PM protagonisti di quella stagione. Anche La Stampa oggi dedica diverse pagine interne all'anniversario di Tangentopoli. C'è un pezzo scritto dal direttore Massimo Giannini, quando il malaffare sgretolò il sistema, e poi ci sono tra le altre cose un paio di interviste. Una aspettate che vado a cercare, eccola qua, a Stefano Cagliari, il figlio di una delle vittime simbolicamente più importanti della storia di Tangentopoli, che racconta: l'obiettivo era Craxi, ma papà non fece il suo nome. Cagliari, che era il presidente dell'ENI, morto suicida 3 giorni prima di Raul Gardini. L'altra intervista viene fatta a Giuliano Spazzali, che fu il grande rivale mediatico di Di Pietro, il difensore di Sergio Cusani. Contro la rockstar Di Pietro, racconta Spazzali, difesi un funzionario fedele. Dopo di lui c'è stato ben peggio. Con questo io mi fermo, perché ho esaurito già il tempo a disposizione. Segnalo solamente in chiusura che questa sera è serata di Champions League, con l'Inter che va a giocarsi la qualificazione con il Liverpool. Ieri ha maramaldeggiato il Manchester City in casa dello Sporting Lisbona, figuraccia del Real, che ha giocato una delle peggiori partite della sua storia in Champions con la Paris Saint-Germain, perdendo solo all'ultimo minuto grazie a un gol di Mbappé. Ma ci sarà tempo per tornare sul tema, anche perché Alessandro Braga è già concentrato dall'altra parte del vetro, vuoi su Prisma, vuoi soprattutto sul ritorno della Juve in Champions la prossima settimana. Grazie intanto per esserci stati, ci sentiamo domani con il Demone del Tardi. Buona giornata, buon ascolto sui programmi di Radio Pop.